File 6, pagina 40. Tutti gli ertani sapevano fare piccoli lavori di artigianato, ma l'attività principale era quella praticata nei pascoli e nei prati. In casa mia avevamo una mucca, un maiale, galline, conigli, tutti quegli animali che aveva ogni famiglia. Ogni famiglia possedeva la sua mucca o le sue capre per il latte che permettevano di tirare avanti. Bisognava accontentarsi di vivere dei prodotti del territorio e con l'aiuto delle bestie, lontani dal progresso che è giunto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il lavoro più pesante e quello che occupava più tempo consisteva nell'andare in montagna nei prati per procurare il fieno per le bestie. Con tanti animali in sciasa c'era bisogno di molto fieno. Uomini e donne dovevano fare lo stesso mestiere, salire in montagna con il faldin e il restel. Tutta la famiglia, grandi e piccini, andava a fare la legna, il fieno e a raccogliere la fuaia, la foglia. Doperè la manera e doperè al faldin era una cosa che facevano tutti, forse in qualche casa più le donne che gli uomini, ma in generale la moglie seguiva il marito e viceversa, e i bambini al seguito. Si cercava compagnia perché si aveva paura ad andare soli in montagna, lassù, sulle cime per i prati. La paura della montagna è di chi la conosce. Quando era l'ora di affein su Paripres, andare a fieno per i prati, prima tagliavano l'erba cresciuta a valle, quindi andavano in montagna, dove l'erba nasce un poco in ritardo, infine tornavano a falciare nei prati più bassi. La prima falciata a valle era in maggio, giugno, la seconda la davano in settembre, in montagna si tagliava solo una volta ad agosto. In molti luoghi cresceva un'erbetta bassa, perché in montagna c'è siccità. Quando piove, la pendenza delle rocce non permette all'acqua di penetrare nel terreno, ma la fa scivolare tutta nell'alveo dei torrenti e lungo le pareti rocciose, formando al Pisandol o Pisandol la cascata. Inoltre, in alta montagna non si poteva portare concime nelle tame. A 2000 metri di quota sui pendii di erto era già un'enorme fatica andare a falciare. Noi bambini trotterellavamo sempre dietro ai genitori. Ci insegnavano a fare i lavori nei campi, a tagliare il fieno e a stringerlo nei fasci, nei balots. Ci portavano a vedere la boia, segno dell'avvenuta essiccazione del fieno. La sera si lasciava il fegn in mucchi e la mattina successiva, quando veniva disteso nuovamente, vedevamo il fieno fumare. Solo allora lo si poteva portare nei fienili e darlo da mangiare alle bestie. I bambini stavano sempre accanto a chi lavorava, magari portavano solo le tre corde per legare il fieno, un pezzo di legno o un ramo, ma aiutavano parecchio. Che ti portino un chiodo o una tavola di legno è molto quando si lavora su terreni difficili. Portavano questi piccoli aiuti già a 3 anni, appena imparavano a star bene sui piedini. Per stringere un fascio di fieno si usavano 3 corde, 2 parallele sulle quali veniva sistemato il fieno a mucchietti, in modo che incrociasse le corde perpendicolarmente, chiuse le corde in modo che il fieno formasse un alto parallelepipedo. Si stringeva il fascio orizzontalmente con la 3ª corda. Quando il fascio del fieno era fatto, con il rastrello si raccoglievano i ciuffi caduti e li sistemava tra le corde del fascio. Si facevano 3, 5 o anche 10 fasci in un prato. Per trasportarli in paese si utilizzava una gerla apposita, la brintia, oppure si usava una slitta apposita, la mussa. Per una ricostruzione del lavoro della fienagione in alta montagna e l'utilizzo della slitta da carico nella valva Yont e pu li javion i fas a fein su parlement a cura dell'Ecomuseo Vaillant 2011. Venivano fissati tre di questi fasi sopra la slitta, quindi dovevi scendere correndo nelle tue damede con le grappelle dietro la slitta, carica di fieno, legna o letame fino alla strada. La si guidava in corsa perché la slitta carica nelle discese di montagna prendeva facilmente velocità e la si frenava afferrandola per i pecoi davanti, calzature chiodate tipiche di Erto, dietro la slitta carica di fieno, legna o letame fino alla strada. La si guidava in corsa perché la slitta carica nelle discese di montagna prendeva facilmente velocità e la si frenava afferrandola per i pecoi davanti, piedini in legno posti sotto i manici della slitta. Più di qualcuno rimasto storpio, travolto dalla mussa, per la discesa applicavamo dei ferri che servivano da freno, altrimenti sul ghiaccio diveniva impossibile governarne la corsa. Arrivati alla strada si fissava sotto la slitta al caredel con le ruote e la si portava così fino a casa. La slitta e il caredel erano i mezzi di trasporto di ogni famiglia. A Erto era in uso anche un tipo di grande slitta, trainata da cavalli, ma era di gran lunga meno frequente. Il cavallo era un lusso. Quando sono andato a vivere a Postumia, mi sono stupito nel vedere che in Slovenia e in Istria questo era il tipo di traino abituale. A Erto, l'unica forza non umana utilizzata da tutti era l'acqua, in particolare per il trasporto dalla Val Vaillant verso pianura veniva utilizzata la corrente dei fiumi. Da Longarone si sfruttava l'acqua del Piave con zattere e imbarcazioni per trasportare legname fino a Venezia. In montagna, quando non si poteva adoperare la mussa perché la via da percorrere era troppo impervia o stretta per la slitta, si faceva un piccolo buco tra le due corde parallele del balot, ci si infilava la testa e si dava un colpo con le anche per sollevarsi assieme al carico, oppure ci si faceva aiutare perché il sollevamento del fascio di fieno era uno sforzo molto grande. A quel modo, tenendo il balot sulla testa, lo si trasportava nel fienile. Lungo i sentieri c'erano delle poste, le polse, dove ci si fermava per riposare. Erano muretti a secco, in sasso, alti fino alle reni, in modo da potervi appoggiare il carico senza doversi piegare, perché era molto più faticoso rialzarsi dal prato con il carico sulla testa, anziché poggiarlo sul muro mantenendo la schiena dritta. Il fascio del fieno pesava circa 30 kg, ed era molto grande, in quanto il fieno fa molto volume. Da lontano pareva fosse il fascio a camminare, non donne o uomini sotto il carico. Per il trasporto a spalle c'erano due tipi di gerla, il teston per il trasporto di legna, oppure la brintia, più grande, per il trasporto di fieno e fogliame. I carichi erano assai pesanti e le bretelle potevano tagliare le spalle, così le donne usavano la basta, che era imbottita per proteggere la pelle. La basta, gilet imbottito a forma di bolero. Durante il trasporto cantavano, scendevano a gruppi cantando, per alleviare la fatica e distrarsi dai pensieri. Quando trasportavano letame o quando si recavano nei prati, le nerte facevano due lavori contemporaneamente. Portavano sempre con sé il gen, gomitolo, o il rocchel dal fil, rocchetto di filo, intellatasa, nella tasca, oppure sacchettino cucito dentro un vestito o attaccato esternamente come rifinitura per mettere piccoli oggetti e i fers da guccia e i ferri da maglia legati alla cintura o al grembiule dai colori scuri, e per non pensare allo sforzo, mentre camminavano lungo i sentieri di montagna, chine per il carico sulla schiena, sferruzzavano o cucivano gli scufons. Non lavoravano a maglia solo quando trasportavano il fieno, perché era un carico troppo pesante e voluminoso, e dovevano stare attente a non mettere il piede in fallo sui sentieri ripidi a strapiombo lungo i costoni della montagna. Dopo aver fatto tutti i fasci, quel poco di fieno che rimaneva a terra lo raccoglievano nella gerla e lo portavano direttamente nella stalla, non nel fienile. Alcune donne tagliavano anche l'ultima erba fresca, la mettevano nella gerla e la portavano direttamente in talstel. I fasci invece venivano messi nel fienile, quindi venivano sciolte le corde e il fieno allargato nuovamente. Si facevano tanti strati di fieno diverso, perché ogni prato aveva la sua qualità di erba. In alcuni c'era tanto trifoglio, in altri erba medica e così via. Allargando più strati si aveva un nutrimento completo per le bestie di casa. Poi noi bambini, assieme ai genitori, pestavamo il fieno nel fienile, battendolo e pressandolo con i piedi scalzi, in modo che rimanesse più spazio possibile per il fieno successivo che avremmo portato nel fienile, così che gli animali avessero tutto il necessario durante l'inverno. Quando giungeva la primavera, nelle stalle si raccoglieva alledan, il letame, che si era accumulato durante i mesi freddi, e lo si trasportava fino ai prati da concimare prima della semina. Era il nostro unico concime o concime. Alledan, a differenza degli altri carichi trasportati indifferentemente da uomini e donne, veniva caricato nelle gerle dagli uomini, ma trasportato dalle donne. Presso alcune famiglie veniva trascinato con la slitta. La raccolta e il trasporto del legname veniva svolta con tecniche diverse da quelle utilizzate per gli altri prodotti. Per legare qualsiasi carico non esistevano cinghie. Si prendeva tutto l'occorrente sul posto, nei boschi, dove si andava a lavorare. Per stringere un fascio di legna si attorcigliava stretto il noseler, Corylus avellana. Si tagliava il ramo giovane del nocciolo e lo si attorcigliava schiacciandolo sotto i piedi. La parte all'estremità che non si era attorcigliata ed era ancora integra serviva per fare l'allaccio in modo da stringere la legna. Anche per fare le bretelle della gerla si usava il noseler. Per costruire l'intreccio delle ceste, invece, si usava il vincher. Veramente pochi avevano la bretella in cuoio, che era un materiale prezioso. Per le bartesie, spallacci, oltre al nocciolo si usava il revol, viburnum lantana, che era ancora più resistente del nocciolo e durava più a lungo. È una pianta che fa piccoli frutti rossi, che poi diventano neri e si mangiano. Quando non sono maturi ti legano la bocca come catrame. In primavera lo si usava per legare il fascio della legna e il fascio del fieno. Era un legno molto utilizzato. I carichi di legna legati stretti venivano portati in paese con una slitta lunga 2 metri, simile al ferion, slittino per una o due persone, ma molto più lunga. I tronchi venivano tagliati di 1,80 m, 2 metri, e venivano fissati alla slitta con le corde di canapa. I fortunati che le possedevano, oppure con corde di revol, simili a quelle che si usavano per legare il fieno. Le donne si caricavano nella gerla i pezzi piccoli di legno e rametti che rischiavano di scivolare via e di cadere dal fascio grande. Alcune preparavano tanti mucchietti ben ordinati, composti con gli stecchi sottili utilizzati per accendere il fuoco, che poi legavano con numerosi piccoli laccetti fatti con il revol. Per passare l'inverno bisognava preparare 30 o 40 quintali di legna, quindi erano molti viaggi che dovevamo affrontare in salita e in discesa nei boschi e lungo i pendii. Portati a casa i tronchi, questi venivano tagliati della misura giusta per il larin o per la stufa e li si accatastava con attenzione in modo che occupassero il minor spazio possibile. Quando si facevano i carichi di legna e di fieno, bisognava stare estremamente attenti a tagliare nel proprio. Guai se prendevi quello degli altri. Certo, come in molti comuni montani, la proprietà veniva custodita e sorvegliata gelosamente, perché la fame minacciava ogni famiglia e tutto ciò che si possedeva era necessario per vivere. Quante cause, quanti avvocati e quante botte si sono tirate per un ciuffo d'erba. Qualcuno se ne andava anche di notte a rubare qualche manciata d'erba dal prato degli altri. Anche a Buchenwald l'erba era preziosa per noi deportati. La raccoglievamo di nascosto quando era alta nemmeno un centimetro e la mangiavamo con avidità. In Val Vajont alcune famiglie, a causa di disgrazie e pignoramenti o per miseria di generazioni, non possedevano boschi. Per queste famiglie esistevano alcuni appezzamenti della comunità, prati, pascoli e boschi di proprietà comune nei quali i Nertans potevano falciare, raccogliere e tagliare quantità di beni stabilite in precedenza. Riguardo la suddivisione della proprietà nelle comunità montane, Ambrosoli Mauro Bianco Furio, a cura di Comunità Questioni di Confini in Italia Settentrionale, Angeli, Milano 2007, pagina 47.